presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone indolenti, quelle che si trascinano a fatica da un luogo all'altro, quelle che si accasciano su ogni sedia o poltrona o muretto che sia sul loro percorso, quelle che si alzano svogliate e vanno a letto stufe, quelle con lo sguardo sempre a mezz'asta e lo sbadiglio in canna, quelle sonnacchiose, torpide, abuliche, non in certi periodi della vita, ma sempre di natura. Questo mercoledì 8 aprile è tutto per voi, un po' poltrone, un po' fiacco, l'ideale per una giornata così così.
In effetti, non hai tutti i torti, cara Cinzia Poli.
Diciamo che davo per scontato che non sarebbero state spazzate via civiltà da bombe.
Sì, ti vedo molto lungimirante in questo, però anche nella tua decisione di non festeggiare, non c'è nulla da festeggiare.
Tanto poi si riproporrà.
Esatto, si riproporrà in qualche modo e così invece scegliere una plomb da divano.
Che mi appartiene di più sicuramente, dell'invettiva atomica. Buongiorno,
buongiorno. Allora, non hanno tirato la bomba atomica,
no, non
sono continuati
invece.
Non è stato
spazzato via nessuno, nessuno è tornato all'età della pietra,
no,
per il momento.
Per il momento, a parte diciamo delle condizioni di altro tipo, siamo tornati invece a bombardare infrastrutture, ferrovie, impianti energetici, poi adesso lo vediamo, eccetera eccetera. C'è una proposta di tregua addirittura sul tavolo, quindi vediamo
due settimane,
cosa,
sì, due settimane di cessate il fuoco e negoziati in corso. Non si capisce se il Libano sia compreso.
No, assolutamente no, ecco. Viene escluso rigorosamente da Israele, anzi dopo leggeremo attacchi ieri che hanno coinvolto anche un pezzo di convoglio dell'UNIFIL col nunzio apostolico, che sono stati circondati e colpiti mentre erano addirittura armi illegali come il fosforo bianco davanti a loro. No, ci sono storie di guerra veramente sempre più raccapriccianti, cioè sempre più continue, perenni. Va bene, il quadro è questo.
È questo.
Si può continuare con war as usual?
Sì, più o meno.
Senza al momento l'atomica?
Al momento
però,
no.
Però?
Panic on the streets
of London. Se non è l'amore,
sarà la bomba.
Side.
Sì, ecco questo coro finale, appendiamo il DJ.
Sì, non è il più politically correct del mondo.
No, ecco, magari è più di altre provenienze. Partiamo da una cosa, Claudio, un po', diciamo, leggera nella percezione comune, invece poi, insomma, stando a questo articolo, in realtà con radici un po' più profonde. Oggi su molti quotidiani, in particolare sulla Stampa, c'è una foto di Anna Wintour, la storica direttrice di Vogue, insieme a Meryl Streep, che interpreta, praticamente la interpreta nel Diavolo Veste Prada, perché insomma sta per arrivare il sequel, il volume 2 del Diavolo Veste Prada, e il titolo è Il Diavolo in Copertina. All'interno, non so se siano coordinati i due articoli, ma insomma c'è una recensione di un libro, Vestire le parole, di Giulia Aloiso Raffaiani, scritto all'articolo di Maria Corbi, che si intitola L'abito fa il potere. Nessuno si chiede da chi sia vestito un uomo quando sale al Quirinale per giurare come premier, ma tutti si sono chiesti di chi fosse il tailleur indossato da Giorgia Meloni in quel momento. Puntare sul rigore di Giorgio Armani, stilista considerato la bandiera del Made in Italy, è stata una scelta comunicativa precisa, quella di parlare a tutti, almeno quel giorno. Il guardaroba dice chi siamo, ma anche lo stato dei diritti nel paese in cui viviamo, misura dell'empowerment femminile e della resistenza maschile. D'altronde il semiologo e filosofo Roland Barthes pensava agli abiti come frasi visivi. Visive. L'abito fa il monaco, come dice Giulia Aloiso Raffaiani, professionista della comunicazione, nel suo libro Vestire le parole, uscito per Franco Angeli, un viaggio nei codici visivi e culturali tra comunicazione e moda. Moda e comunicazione sembrano muoversi in ecosistemi distinti, uno fatto di stoffe, l'altro di parole, ma in realtà dialogano da sempre nella costruzione dell'immaginario collettivo. Lo stile, i vestiti, i look hanno sempre intercettato la società e le istanze necessarie a farla progredire. Ma è vero anche l'opposto, ossia l'uso di canoni e regole di stile da parte di chi detiene il potere per fermare quella marcia, per tenere le persone ancorate al passato, come dei veli che impediscano la giusta prospettiva. Veicoli di ideologie, strumenti di resistenza o conformismo, mezzi di affermazione individuale e collettiva. Basti tornare al fascismo e a Mussolini per rendersi conto della potenza del messaggio visivo. L'abito era pensato come estensione del potere statale. Parlare con le immagini è da sempre stata una dote delle donne, per millenni costrette al silenzio. Ma l'estetica è anche stata un'arma a doppio taglio, capace di tenerti sottomessa o invece di liberarti. Sarà anche per questo che nella carrellata di immagini esplicative la Aloisio Raffaiani parte da Margaret Thatcher, i cui look, che lei definiva never flashy, always appropriate, sono stati uno scudo in un mondo prevalentemente maschile. Blu cobalto come colore simbolo del suo partito, abiti squadrati e borsette rigide erano il perfetto specchio del suo carattere autoritario e autorevole. Messaggi discreti per occhi attenti o invece urlati, come fece la deputata democratica degli Stati Uniti Alexandra Ocasio-Cortez nel 2021 sul tappeto rosso del Met Gala, con la scritta Tax the Rich impresso in rosso su un abito candido. E nell'era dei meme, un posto d'onore spetta Donald Trump e Elon Musk con quel cappello, con quella che è stata definita la Cap Politics. Make America Great Again, le parole vergate sul cappellino rosso durante la campagna presidenziale del 2015, un grido identitario e una bozza di programma. Non male anche il cappellino Occupy Mars, sfoggiato da Elon Musk e dalle sue manie di grandezza. Abile in questo gioco comunicativo anche Volodymyr Zelensky con la sua mise militare, senza formalità, per gridare al mondo che la guerra è una cosa seria e che non c'è nient'altro a cui pensare. Diana, Jackie Kennedy, Michelle Obama, capaci di imporsi con la sola presenza. Trasformare la moda in strumento, spiegava l'ex First Lady Michelle Obama nel suo libro Becoming, e sull'argomento è tornata nel libro The Look. Durante il periodo alla Casa Bianca, il mio aspetto veniva costantemente dissezionato. Volevo riappropriarmi di quella storia per raccontarla dal mio punto di vista, ha spiegato la ex First Lady. E a proposito di questo, a pochi giorni del lancio del dialogo Veste Prada 2, Meryl Streep si è concessa una riflessione. Mi colpisce che le donne al potere debbano avere le braccia scoperte in TV, mentre gli uomini sono coperti con camicie, cravatte o completi. Nell'essere donne sembra esserci una sorta di scusa implicita e devono mostrare la propria piccolezza. Il libro è Vestire le parole, Giulia Aloisio Raffaiani, lo trovate oggi recensito da Maria Corbi sulla Stampa.
Venus as a boy. He believes in beauty, crede nella bellezza.
È importante credere nella bellezza, non rassegnarsi alle cose brutte. E forse ma un po' anche di questo che parla l'articolo che sto per leggervi ora di Sara Scarafia oggi su Repubblica, che parla, secondo me, di un gesto estremo d'amore, non solo per la persona, ma anche per il suo essere artista, insomma, vedere gli altri come esseri completi, no? In totale. Sto parlando dell'opera di curatela che ha fatto il poeta Milo De Angelis nei confronti della sua ex compagna ormai morta, Giovanna Sicari. Ha curato la raccolta delle sue poesie. Giovanna Sicari, tutte le poesie che esce per i tipi di Interno Poesia. I protagonisti di questa storia d'amore e diversi sono due grandi poeti. È da loro che è necessario partire. Eri l'ultima donna della vita, eri il temporale e la quiete, scrive Milo a Giovanna. Guardando quella foto ho detto, siamo stati felici noi per qualcosa, scrive Giovanna a Milo. Giovanna Sicari e Milo De Angelis si sono conosciuti nel 1983, si sono sposati nel 1990, hanno avuto un figlio, Daniele. Sicari era nata a Taranto il 15 aprile 1954, è scomparsa nel 2003, quando ne aveva 49. Alla sua morte, De Angelis le ha dedicato una raccolta magnifica e straziante, tema dell'addio. Ma è curando il nuovo Giovanna Sicari tutte le poesie che le rende omaggio in modo definitivo. Ci racconta l'antologia da Milano, dove è tornato a vivere, portandosi da Roma un unico mobile, la scrivania sulla quale Sicari scriveva forsennatamente. L'incontro con Giovanna è stato prima di tutto un incontro con la sua poesia, un incontro indimenticabile nell'inverno del 1983 a casa di un comune amico. Stavamo cenando quando vidi sul tavolo la rivista Le Porte, diretta da Roberto Roversi. La prendo in mano, la sfoglio e trovo i versi di questa poetessa a me sconosciuta. Versi febbrili, luminosi, saettanti, con le immagini che entrano l'una nell'altra e una furia espressiva mai vista prima. Ricordo ancora l'attacco della prima poesia. Mattino aperto è questo che si vive come in guerra. Colpo di fulmine. E poi? Mi dico, questa creatura devo a tutti i costi conoscerla. Chiede il suo indirizzo e il giorno dopo, preso da un'urgenza forsennata e inderogabile, vado a trovarla. Tutto comincia da quella telefonata e da quel viaggio in treno. Comincia e non finisce. Vorrei baciarti il sangue, scrive. C'è molto corpo nei suoi versi, ma anche una dimensione trascendente, mistica. Corpo e cosmo, fisica e metafisica, eros terreno e slancio celeste, corpo come battaglia e corpo come conoscenza. Giovanna era un ossimoro vivente, nell'impatto traumatico di questi opposti muoveva il suo passo controverso, costellato di apparenti antinomie e segrete concordanze. L'esperienza di un insegnamento a Rebibbia fu una pagina importante per lei, una missione a cui ha dedicato una parte della sua esistenza e un libro intero, La legge e l'estasi. Andavo a prenderla tutti i giorni, percorrendo a piedi la lunga e animata via Tiburtina, e lei mi raccontava dei suoi alunni preferiti, delle prostitute di passaggio con il loro colorito dialetto, dei detenuti legati al terrorismo. Siete stati lettori l'uno dell'altro, chiede l'intervistatrice, lettori instancabili l'uno dell'altro e sommamente severi, come è giusto che sia tra due opere e due poeti che si sono sempre rifiutati di pronunciare frasi di circostanza o di addolcire la pillola. Anche nei momenti più difficili, nei momenti di distanza o di contrasto, sapevamo che ci avrebbe difeso e riavvicinato l'amore reciproco per i nostri versi. L'infinità dell'amore rinasce ogni volta che rileggo tema dell'addio, ma rinasce insieme alla sua tragica finitezza, allo squarcio finale che l'ha interrotta troppo presto, perché la morte di una creatura amata provoca uno strappo nel cuore della percezione, cambia il nostro modo di osservare le cose e lo precipita in una orfanità senza scampo. Strade, portone, concerti, alberi, vetrini, sorrisi, tante volte visti e commentati insieme, ora appaiono amputati di una presenza. Ci lasciano soli di fronte a loro in un filo diretto. Tema dell'addio è il libro di questo sguardo rimasto solo. Cosa ha significato per lei curare l'opera completa di Giovanna? Ricostruirla, riviverla nei suoi attimi cruciali, nelle sue svolte di libro in libro, nei suoi periodi di silenzio e infine nel ritrovamento dei versi inediti. Tutto questo è stato un acceso impegno emotivo, ma anche un dovere storico e morale. Restituire ai suoi lettori l'intera esistenza poetica di Giovanna Sicari, nome e cognome. E questo era Milo De Angelis, che ha appunto curato Giovanna Sicari tutte le poesie, ma citiamo anche Tema dell'addio, il suo libro uscito per Mondadori. Oggi trovate l'intervista di Sara Scarafia su Repubblica. Take my heart, it used to be so supple and sweet. There's anche sax struggenti.
You Were Mine, Marie Sara.
Era un po' più da club notturno,
però
la sveglia mattutina.
Quest'amore che hai letto tra questi due, mi hai presa così un blusaccio, You Were Mine, no?
Non era bellissimo quel passaggio in cui diceva che anche nei momenti di distanza l'amore per i versi reciproci li avrebbe comunque sempre tenuti uniti? Secondo me era molto bello. Oggi avevo letto sul Manifesto la recensione di Francesco Pallante del libro di Tommaso Montanari, La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista, che è uscito per Feltrinelli. Stavo per leggere questa, ma poi ho visto che su Domani c'è proprio un estratto del libro scritto da Tommaso Montanari, che di Domani è una penna. Tommaso Montanari, storico dell'arte, che spesso però insomma commenta notizie anche di politica. Il libro, appunto, dicevamo, si intitola La continuità del male. In questo articolo Tommaso Montanari racconta la nascita di questo libro, del perché lo abbia scritto. Dice che quando aveva 19 anni, l'ultimo anno del liceo, aveva letto L'apologia della storia o Mestiere di storico di Marc Bloch, lo scrittore storico. E l'avevamo molto colpito il fatto che Bloch dicesse che la storia è una tecnica che apre una nuova via verso il vero e perciò verso il giusto, l'arte di dirigere utilmente il dubbio alla ricerca della verità, il metodo del dubbio, l'attrezzo che scardina ogni totalitarismo e la pratica intellettuale del dissenso. Così dice Montanari. Così quando Fratelli d'Italia è diventato il primo partito della parte di paese che va a votare, dunque il perno del governo della Repubblica, mi sono chiesto quali fossero davvero le idee della sua leader, della sua classe dirigente, quale la visione del mondo al di là della propaganda e quale il progetto di società. Il dibattito pubblico sul loro essere o meno fascisti era posto in termini che non mi convincevano, perché astratti, la storia non si ripete, oppure la storia si ripete, troppo inchiodati all'eterno presente della cronaca, sono solo dei cialtroni, oppure apologetici, Meloni ha introiettato i valori moderati, troppo militanti, basta guardarli per capire che sono fascisti, oppure troppo politicisti, è o non è un'estrema destra. Quello che mi pareva mancasse era un'analisi non di ciò che questa destra al governo nasconde, ma di ciò che dice apertamente di se stessa e del mondo, di ciò che scrive, di ciò che proclama a voce alta. Mi sono messo a leggere distesamente i libri e i discorsi di Giorgia Meloni e i testi programmatici fondamentali di Fratelli d'Italia. Una vera e propria traditio, cioè un passaggio di mano in mano, di generazione in generazione, una linea che ho chiamato la continuità del male, perché porta dritta dritta al pensiero del fascismo storico in Italia e in Germania. Una continuità che riguarda tutto, dal ruolo della donna nella società al conflitto sociale, dalla scuola al rapporto tra i poteri dello Stato. Il nucleo ardente di questa ideologia, o forse meglio mitologia, riguarda l'idea di nazione, l'identità, la razza. Sì, la razza. Quando l'ex cognato e ancora ministro di Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, parlò di sostituzione etnica, una diffusa levata di scudi indusse i vari portavoce dell'estrema destra ad assicurare che era un banale incidente terminologico. La realtà è un'altra. Giorgia Meloni crede che l'umanità si divida, sul piano fisico, in razze. Lo ha detto in un libro. Esattamente la stessa cosa che dice Roberto Vannacci quando nota che Paola Egonu sarà anche italiana, ma non ha i tratti somatici italiani. Siamo in un campo minato ideologico, ma è proprio qua che nasce l'idea che una razza bianca europea cristiana, incapace di perpetuarsi attraverso le nascite, venga sostituita con neri islamici. Questa aberrante idea è dimostrabile che nasca nel ventennio fascista tra Italia e Germania. E lo stesso Mussolini abbia un ruolo centrale nel propalarla. Idee vecchie di un secolo che oggi conoscono una nuova giovinezza in un contesto internazionale in cui il presidente americano Donald Trump è lui a gerarchizzare razzialmente il mondo attraverso le guerre e il suo paese attraverso la deportazione e il terrore dell'AIS. Giorgia Meloni si fa fotografare in posa sorridente davanti alla copertina del febbraio 2022 di Magnete, il tabloid di gioventù nazionale distribuito nelle scuole, nella quale lei è disegnata come un oplita spartano. Perché le scuole giovanili di Fratelli d'Italia si chiamano agoghe, come quelli degli antichi spartani? Nei suoi libri Meloni esalta l'eroismo degli spartani che alle Termopili si immolano contro l'invasione persiana, accodandosi al credo nativista di tutte le estreme destre mondiali, al punto che il lambda, la lettera greca iniziale dell'altro nome degli spartani, Lacedemoni, è stato censito nel più importante repertorio americano dei simboli di odio. Il mito del modello spartano presso l'estrema destra inizia con un articolo del 1906 che esalta la capacità spartana di costruire una razza dominante. E da lì si diffonde soprattutto in Germania, fino a incontrare l'entusiasmo di Adolf Hitler in persona, che definisce con entusiasmo Sparta il primo stato razzista. Ecco dove affonda le radici l'immaginario delle agoghe di Fratelli d'Italia. Ed ecco come si dimostra la continuità del male. Il libro appunto è La continuità del male, perché la destra è ancora fascista, uscito per Feltrinelli. L'autore è Tommaso Montanari. Ma adesso le hard news, le notizie, la prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Alessandra Tommasi e di Martina Stefanoni. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows? Who knows any better than I?
Però questo dubbio oggi forse è un po' meno, no? Così sospeso,
quando c'è la bassa pressione, l'alta pressione.
Come diceva ieri Paolo Valisa, la monotonia dell'alta pressione. Speriamo che ci
vediamo
accompagni.
Se anche Simone Scapina
la pensa allo stesso modo. Buongiorno Simone.
Buongiorno a tutti. Sì, in effetti confermo, oggi sarà un'altra giornata soleggiata su tutta la regione, molto mite, con temperature massime oltre le medie del periodo, attese da 23 a 25 gradi, mentre le minime tra 7 e 11 gradi. Sulle Alpi abbiamo zero termico un po' oltre i 3.000 metri di quota. Domani proseguirà sempre il bel tempo, avremo giusto qualche nuvola di passaggio, soprattutto all'est, ma senza precipitazioni.
Senza precipitazioni, forse avevamo avuto delle anticipazioni su un po' più di passaggio di qualche nuvola verso venerdì, ma poi insomma in generale sole, giusto?
Sì, sole oggi domani, venerdì qualche nuvola in più, sempre senza piogge, salvo al più qualche fiocco sull'alta Valtellina portato dal vento da nord, ma per il resto assolutamente asciutto.
Un futuro.
E le temperature un pochino in calo.
Un pochino in calo, ottimo. Comunque, direi un futuro, un cielo terso, almeno dal punto di vista meteorologico. Grazie mille a Simone Scapin e grazie a tutto il Centro Geofisico Peralpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata, Simone.
Grazie, buona giornata a voi.
E allora ci rifugiamo sul lato oscuro della Luna.
Give yourself to him. kissed me. Your lips a magic world, your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him.
Con The Money Man, The Killing Moon.
Che fai tu, luna in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Mica tanto silenziosa, c'è questa navicella che le gira intorno ultimamente. E di questo si parla molto oggi sui giornali, perché insomma la navicella sta rientrando sulla terra, in pratica sta precipitando da 4 giorni a una velocità sempre maggiore data la gravità. Il lato oscuro della Luna svelato da Artemis 2, scrivono Cristina Marrone e Michela Rovelli di questa missione spaziale sul Corriere della Sera. Gli storici scatti nei 43 minuti senza comunicazioni con la Terra. L'astronauta ha detto a Trump: il distacco è stato piacevole, e la navicella appunto è verso il ritorno. Questa missione è una tappa fondamentale della nuova corsa lunare. Gli Stati Uniti vogliono riportare l'uomo sulla Luna entro il 2028, prima della fine del mandato presidenziale di Trump, come lui stesso ha chiesto. Le motivazioni oggi sono diverse da quelle di 50 anni fa. La priorità sono le risorse, l'acqua, che può essere scissa in idrogeno e ossigeno, ma specialmente l'elio 3, raro sulla Terra e presente sulle rocce lunari, il combustibile ideale per le future centrali a fusione nucleare. C'è poi da Leopardi a Kubrick, quel fascino dell'ignoto che ha ispirato gli artisti e ora è senza misteri, scrivono Stefano Montefiori, citando varie opere in cui la Luna è presente.
E accanto alla Luna, al suo lato oscuro, c'è il, ahi noi, il lato oscuro sulla Terra, la frana in Molise che spacca l'Italia, Niscemi c'è che non si arrende, siamo su Avvenire, caos, lunghe code, autostrada A14, linea ferroviaria interrotta in Molise a causa di una frana, una delle più grandi in Europa, in località Petacciato, che si è risvegliata dopo 11 anni.
Oggi ne parleremo nei nostri approfondimenti con il sindaco di Petacciato.
E ha di fatto diviso l'Italia in due. A pochi giorni dall'ondata di maltempo la regione si trova ad affrontare l'ennesima calamità naturale. La situazione, spiega il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, è molto complessa. Anche la premier Giorgia Meloni informa Palazzo Chigi: segue con attenzione la vicenda. Qui tutti seguono con attenzione quando la vicenda è già esplosa, poi quando la vicenda è lì per 11 anni, chi lo sa se si può fare qualcosa o non si può fare qualcosa per la protezione del nostro territorio.
Continuano le vessazioni del governo contro le ONG, scrive il manifesto. Bloccata l'Aurora mentre in mare continuano le stragi. A poche ore dall'ultima strage nel Mediterraneo, costata la vita a 82 persone, abbiamo raccontato ieri lo scafo rovesciato con le persone aggrappate sopra, il governo Meloni torna a colpire le ONG. Ieri è stato notificato l'ennesimo fermo di una imbarcazione di soccorso, l'Aurora SAR della ONG Sea-Watch. All'alba del 4 aprile aveva salvato 44 migranti bloccati da 5 giorni sulla piattaforma Didon, impianto dismesso al largo di Tunisia e Libia. Le autorità italiane avevano indicato Porto Empedocle come luogo di sbarco. Per l'Aurora, lunga appena 14 metri e larga 5, era troppo lontano, così è andata a Lampedusa. L'accusa però verte sulla mancata comunicazione con le milizie libiche, una prassi che 13 ONG attive nel Mediterraneo e riunite nella Justice Fleet adottano dallo scorso novembre in seguito agli attacchi delle motovedette di Tripoli contro le navi umanitarie. Ieri a Palazzo Chigi c'è stato un altro vertice sulle nuove norme in materia di sicurezza e immigrazione. Insomma, vedremo quali nuove norme saranno uscite da quell'incontro.
Una segnalazione tra virgolette positiva, perché poi avremo in questa, nella seconda parte, un sacco di brutte storie, brutti guai che riguardano tutti attorno un po' al governo, le forze di governo. Qui siamo invece al boom di richieste per i corsi di Cecchettin sulla parità di genere. La fondazione Il contrasto agli stereotipi di genere, l'educazione alla parità vanno insegnati fin dall'infanzia, lo sostiene la fondazione Giulia Cecchettin, che ha dato il via a un corso di formazione per docenti della scuola dell'infanzia e primaria. Lo sostiene in realtà anche l'UNESCO, che sostiene che proprio nei primi anni di scuola è decisivo per contrastare la trasmissione degli stereotipi e favorire relazioni più eque. Lo sostiene gli insegnanti, eccetera, eccetera. Ma lo sapete, Val di Tara aveva escluso i temi di identità e fluidità di genere, esclusi da infanzia e primaria. Come vedete, confonde identità con fluidità apposta. Insomma, sono sempre tutti discorsi abbastanza, come dire, premeditati, diciamo così. E invece 1300 domande di partecipazione di insegnanti sono arrivate alla Fondazione Cecchettin. È un ottimo successo, anche perché appunto il suo scopo è proprio, come dire, partire da un punto di vista culturale, scientifico, in maniera, devo dire, anche abbastanza semplice. Non c'è nulla, non so se vi è capitato di guardarla, ci sono i programmi sul sito, abbastanza interessante se siete insegnanti o genitori, anche per noi genitori, non solo per gli insegnanti, interessante. Hey little mama.
Alone. hang away far from your home.
Partiamo dalle vicende che sono scaturite dal selfie di Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico e alle sue... Perché fai così con la testa?
No, perché sono scaturite dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia.
Esatto.
Il selfie arriva, come dire, in mezzo, esatto, nella bufera, cioè, politica.
La bufera politica ha pubblicato appunto questo selfie e lui è un personaggio piuttosto compromesso, diciamo così. Ho la tessera del partito, così il pentito rivelò rapporti con la destra, scrive Rosario Di Raimondo su Repubblica. I pentiti parlano, la politica trema. Lo scorso 3 febbraio alle 15:12 in una località segreta, Gioacchino Amico diventa un collaboratore di giustizia. A 40 anni racconta di guadagnarsi da vivere vendendo all'ingrosso frutta e verdura, ma in realtà è uno dei capi del sistema mafioso lombardo, l'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra al nord, scoperchiata dalla procura di Milano con l'inchiesta Idra. Da ieri è anche l'uomo del selfie con Giorgia Meloni. I suoi contatti con Fratelli d'Italia sono documentati nelle carte. Di antica data i suoi contatti con Fratelli d'Italia. Mi è arrivata la tessera di partito, esulta e intercettato il 6 giugno 2020. Il prossimo anno abbiamo le comunali, ci facciamo la lista a Canicattì. Io chiamo la Frassinetti, un riferimento alla deputata di Fratelli d'Italia Paola Frassinetti, oggi sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione.
Frassinetti qua in Lombardia ben conosciuta, diciamo, fa parte della squadra di La Russa dai tempi del Fronte della Gioventù degli anni 70.
Di recente ha detto di avere fatto parte di un partito politico, Movimento Fare di Flavio Tosi, coordinatore cittadino di Canicattì dell'ex sindaco di Verona, che conosco bene. Dall'indagine emerge il contatto diretto di Amico con Carmela Bucalo, all'epoca deputata e oggi senatrice Fratelli d'Italia. Effettivamente, scrivono i carabinieri, due uomini... si sta parlando di D'Amico insieme ad un suo socio, si recano a Roma dove incontrano Frassinetti Paolo e Bucalo Carmela, poi un altro contatto diretto, quello con Mario Mantovani, ex senatore di Forza Italia, oggi europarlamentare di Fratelli d'Italia. Nel 2021 Amico accenna alla possibilità di aggiudicarsi la gestione delle mense del servizio di pulizia e manutenzione del verde presso le RSA del senatore. I soldi sono nel business delle sanificazioni. La strada verso Fratelli d'Italia folgora un'altra figura apicale dei senesi, Giancarlo Vestiti. I pentiti parlano uno dopo l'altro. Il catanese William Scarface Cerbo racconta a verbale di come i clan volessero puntare su un medico brianzolo, Ignazio Ceraulo, non indagato, per spedire un loro uomo in Parlamento tra le fila di Fratelli d'Italia. I rapporti tra mafia e politica ha parlato un altro boss, Bernardo Pace, legato a Paolo Errante Parrino e quindi a Messina Denaro, misteriosamente morto da poco in carcere, ufficialmente per suicidio, meno di un mese dopo essersi pentito. 8 pagine del suo verbale, dedicate ai rapporti con i politici locali e nazionali, sono coperte da una colata di inchiostro nero.
E sì, stanno parlando in tanti, l'uomo in più del consorzio delle mafie, Davide Milosa, che ha fatto esplodere insieme a Report il caso per primo, ci racconta che tra i presunti contatti inediti di quello che appunto era il manager in doppio petto per il clan senese, cioè lui, Gioacchino Amico, c'erano anche i sottosegretari della Lega Nicola Molteni, di cui festeggia l'elezione e si definisce in alcune chat amico, Giorgio Mulè di Forza Italia, gli ex ministri Renato Brunetta, Angelino Alfano, ex ministro anche lui, adesso presidente di un importantissimo gruppo privato di sanità. Nessuno di loro è indagato, che sia, come dire, agli atti. E quindi poi Meloni attacca i media e panico nel partito, insomma... Meloni punta al selfie, lì tutti in decenni di impegno politico esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono un selfie, ma il tema non è il selfie, il tema sono le relazioni. Infatti in Fratelli d'Italia ieri è partita la ricerca che avesse potuto far entrare Amico in Parlamento, anche se nessuno dice di conoscerlo o di averlo mai visto a Montecitorio. Beh, l'abbiamo appena sentito dagli atti, è abbastanza evidente chi l'ha fatto entrare, sono le due deputate con le quali aveva un appuntamento. Sulla stampa foto di Report, la rabbia di Meloni, insomma adesso si parla della foto e non si parla del contenuto. L'altro caso, caso Regeni, Giuli sbagliato a non finanziare il docufilm, lo sapete, c'è tutta la polemica sui film finanziati, lo scandalo dei fondi, si sono dimessi Mereghetti e Galimberdi dopo che Il Fatto sabato scorso ha rivelato niente soldi a Regeni e a Bertolucci, invece 1 milione per Gigi D'Alessio, due esperti di una delle commissioni del cinema della Commissioni del Ministero della Cultura che assegnano i contributi pubblici si sono dimessi, Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti tra i più noti e prestigiosi. Alessandro Giuli, il ministro, dovrà spiegare come sia stato possibile quelle scelte da parte di commissioni che dicono di valutare le opere secondo qualità artistico-culturali, cioè come è possibile che sia stato finanziato con 800.000 euro il film di Manuela Arcuri, Tradita, che 1 milione sia andato al biopic, L'irresistibile storia di Gigi D'Alessio, altri 800.000 al film Tony Pappalardo di Francesco Pingitore, cioè tutta gente molto vicino alle relazioni politiche, e poi sono state bocciate opere appunto come sceneggiature come quelle di Bertolucci o di altri.
Lo story editor Massimo Galimberti, uno dei due che è uscito dalla commissione del ministro Giulia, ha detto: sono anni che lavoro con il ministero, però in questa fase ho sentito una sorta di incompatibilità ambientale legata a una difformità di vedute. Ancora più pesante ci è andato giù Mereghetti, il critico cinematografico del Corriere, che dice: ho visto snobismo populista, è impossibile lavorare. Il critico cinematografico Paolo Mereghetti, 76 anni, sto leggendo da Repubblica, è una specie di istituzione del settore e non ha bisogno di altre presentazioni. Ieri mattina, con effetto immediato, ha rassegnato le dimissioni dalla commissione ministeriale per i contributi selettivi di cui faceva parte dal settembre 2024. Il suo era il nome più prestigioso tra i prescelti e anche lo story editor e docente universitario Massimo Galimberti ha fatto la stessa scelta. La vicenda dei fondi negati al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo di Simone Manetti, non è l'unica decisione che lo ha visto totalmente contrario. Non condivido alcune scelte fatte da altre sottocommissioni. Mi sembrava perciò corretto e coerente sottolineare con un gesto del genere il fatto che non mi andava questo modo, questo approccio. Dopo la sua commissione qualcuno dal ministero si è fatto vivo? No, nessuno. Mi sono sentito con Galimberti, l'altro dimissionario. Ci siamo detti che ci sembrava che non ci fosse più spazio per fare le cose. Ognuno di noi aveva cercato di difendere opere per le quali sul piano cinematografico valeva la pena. Ma la memoria di Giulio Regeni rimane comunque un tema simbolo che la destra considera di sinistra, gli dicono. Sì, un certo snobismo populista ha finito per condizionare questa e altre scelte. Sono stati bocciati i film di Albanese o quello di Andò su Scianna, un fotografo che è simbolo dell'eleganza, della bellezza, un vanto dell'Italia. Mi viene il dubbio che ci sia soltanto un'idea dietro, una voglia di punire un certo tipo di intellettuali, ma non ho le prove. Io so, ma non ho le prove.
Snobismo populista, non è male, quelli che appunto, come dire, tacciano la cultura, come dire, di essere
puzza sotto il naso.
Ultimissima segnalazione, Cingolani, risultati da record, le tensioni con Chigi e i militari, ci sono tutte le rinnovi delle nomine delle aziende in questo periodo e Stefano Cingolani, non so se ve lo ricordate, il fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, il primo centro di ricerca privato italiano, consigliere di Ferrari, di Illy, che diventa capo della ricerca Leonardo, ma anche ministro per Draghi, che piace molto ai 5 Stelle, come ministro della transizione ecologica, poi nominato da Giorgia Meloni, che lo apprezza molto, ma a un certo punto comincia a non apprezzarlo più. E infatti si parla di una rottura personale e salterà il suo posto, salterà questo giro, non sarà più lui l'amministratore delegato di Leonardo, lui lo sa già, Giorgia non lo vuole più, non si sa perché. Il titolo in borsa è crollato dell'8% perché i mercati guardano i numeri. Siccome Leonardo ha fatto più 300% in borsa in questi anni,
chissà su quali asset ha puntato. Sono le 6:58, la linea torna ad Alessandra Tommasi e Martina Stefanoni per i titoli principali. Noi torniamo tra poco con i titoli dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Sono le 7.03 di mercoledì 8 aprile, presto presto, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Alcuni sono riusciti, insomma, nel corso della notte con le ribattute a prendere la notizia, il cambio di idea, diciamo così, di Donald Trump, come il Corriere della Sera che titola Trump blocco l'attacco nella guerra in Iran, la mediazione nella notte, il leader americano dice c'è una proposta in 10 punti, ci sono 2 settimane per trattare la decisione dopo i raid e le minacce e niente, poi il resto viene con altre notizie.
Trump accetta la tregua, la Repubblica anch'essa riesce a battere la notizia della notte dopo la minaccia di distruggere la civiltà dell'Iran, gli Stati Uniti dicono sì alla mediazione del Pakistan. L'ok di Teheran, ma il presidente avverte 2 settimane di cessate il fuoco solo se Hormuz riapre subito.
Subito. Veniamo nelle pagine interne. Allora, del Corriere della Sera, Matteo Persivale scrive: la svolta arriva quando in Italia è l'una di notte. Il presidente Trump congela l'ultimatum all'Iran. Blocco i bombardamenti, annuncia sul suo social Truth, e allunga la scadenza di 2 settimane. Decisivo il lavoro del mediatore, il premier pakistano Sharif. Questa notte morirà un'intera civiltà, aveva detto, che non potrà mai più tornare in vita. Non voglio che ciò accada, ma probabilmente accadrà. Chi lo sa, lo scopriremo stasera in uno dei
momenti. Chi lo sa, l'ha scritto grande.
Maiuscoli, in caps lock, sì. Lo scopriremo stasera in uno dei momenti più importanti della lunga e complessa storia del mondo. Più espliciti poi erano stati i democratici degli Stati Uniti, che ieri usavano termini come crimini di guerra, il talking point più gettonato, omicida psicopatico. Il Congresso deve votare immediatamente per impedirgli di trascinarci nella terza guerra mondiale, chiedevano i democratici. Prima dello scadere dell'ultimatum erano partiti raid contro ponti, fabbriche e treni. La minaccia finale del tycoon era: morirà un'intera civiltà, poi c'è la condanna del Papa, è inaccettabile, poi la mediazione nella notte.
Repubblica segue lo stesso schema, le prove generali di escalation, le bombe su ponti, le ferrovie, colpita anche l'isola di Karg, e poi appunto i democratici, fermate il presidente, rimuovere Donald prima che commetta crimini di guerra, cioè altri crimini di guerra, ma anche le catene umane di iraniane per difendersi, e l'annuncio abbiamo vinto, lo vediamo sulla stampa che titola Iran Trump i giorni del terrore. Andiamo a vederlo al volo. Gli scudi umani dei Pasdaran, il principio è stato il sit-in solitario di Ali Gamzari, l'artista col suo tar, la sua strumento e la sua musica, si è messo lì davanti alla centrale in segno di, come dire, di opposizione. Per il regime invece l'iniziativa è stata illuminante, ha ispirato il tentativo di scoraggiare gli attacchi facendo scudo agli obiettivi sensibili, quindi i ministri hanno iniziato a chiamare sportivi, atleti, giovani, studenti per formare catene umane. Dalle fotografie un bel po' di persone ci sono andate, c'è l'elenco dei luoghi dove sono andati a fare le catene umane. Israele e Stati Uniti si erano nel frattempo concentrati però su altri obiettivi, una decina di linee ferroviarie, 8 ponti strategici, mentre sul fronte del Libano la 6ª divisione israeliana ha raggiunto il nord del paese e le operazioni militari proseguiranno finché non sarà realizzata la fascia di sicurezza, che è una specie di deserto che stanno, tipo modello Gaza, stanno asfaltando tutto quello che trovano davanti per fare questa fascia di sicurezza.
Il TAR è un piccolo liuto, non è un tribunale a cui ci si rivolge.
Giusto.
Altri giornali invece non sono riusciti a chiudere con l'ultima notizia, come il Messaggero: il mondo appeso a Trump, ultimatum all'Iran, un'intera civiltà morirà, ma si tratta nella notte.
Eh sì, la stampa, Iran Trump, i giorni del terrore, il giorno, Trump fa tremare il mondo, pressing per la mediazione.
Domani Iran Trump minaccia l'apocalisse, il mondo in mano a un sociopatico, oppure Avvenire, guerre incivili, Teheran precette i giovani per catene umane intorno alle centrali, raid di Israele e USA su strade e treni, Trump dice un'intera civiltà morirà.
Sì, il manifesto titola Boom, stanotte morirà una civiltà, c'è la foto di Trump, boom. Ovviamente la minaccia della bomba, ma anche del modo della comunicazione del presidente. Ecco.
Sì, spararla sempre, sempre grossa. E veniamo alle pagine interne da Avvenire. Dicevamo prima del Libano, che in questo cessate il fuoco è
escluso.
Stato escluso. Il nunzio bloccato dal fuoco incrociato sul Libano, ordigni al fosforo bianco, scrive Nello Scavo da Beirut. Mentre il conflitto espande il raggio d'azione, si ripetono segnalazioni sull'uso di armi chimiche e tossiche. Fonti ONU confermano ad avvenire l'impiego di proiettili vietati dalle convenzioni internazionali. La nuova missione umanitaria del Nunzio Apostolico si è trovata sotto il fuoco incrociato. A pochi chilometri, colonne di fumo chiaro avvolgevano campagne e caseggiati. Fosforo bianco, secondo testimoni oculari, lo hanno confermato ad avvenire diverse fonti internazionali in Libano. L'ennesimo martedì di guerra era cominciato con l'ordine di nuove evacuazioni nel sud del paese, mentre attacchi notturni su Beirut e i cannoneggiamenti all'alba nella valle della Beka occidentale hanno disegnato il perimetro di un conflitto che ogni giorno allarga il suo raggio d'azione e lascia i residenti senza alternative: abbandonare per sempre le case o restare e rischiare di aggiungersi alla lista dei lutti, già vicina a 1500 vittime, due terzi dei quali civili, secondo le autorità libanesi. E non era mai accaduto che le forze israeliane in territorio libanese arrivassero ad arrestare un soldato della forza di pace, un soldato dell'UNIFIL.
Gaza, Hamas ceda tutte le armi, chi non attraverserà il fiume annegherà nel mare. Questa frase postata il 3 aprile da Nikolai Mladenov, l'alto rappresentante del Board of Peace di Trump, è l'ultimatum ad Hamas. Se non cederà le sue armi, l'offensiva israeliana a Gaza riprenderà e sarà devastante. Ovviamente non è mai cessata l'offensiva, sono più di 700 palestinesi morti, ma il movimento islamico e le altre frazioni combattenti palestinesi è stato intimato di accettare entro la fine di questa settimana la proposta netta: senza disarmo la ricostruzione di Gaza rimarrà bloccata. Poi c'è tutto il rifiuto di Hamas, ma anche delle altre, delle altre forze. Insomma, lo stallo di Gaza continua. Il medico di emergency che avevamo intervistato anche noi, Gaddo Flego, intervistato dal Manifesto, dice: collasso sanitario, stiamo finendo tutti i farmaci.
Torniamo al conflitto con l'Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta la crisi energetica collegata. Oggi sul Corriere della Sera: il petrolio vola ancora, Bruxelles chiama gli esperti. Via i vertici europei, l'Eni ha scoperto un nuovo giacimento in Egitto. Ci segnalano che in Francia quasi una stazione di servizio francese su 5 ha esaurito benzina o diesel. C'è poi un'intervista di Leonard Berberi a Carlo Borgomeo, il presidente di Asso Aeroporti, che dice: niente allarmismi sugli aeroporti, kerosene sicuro per tutto maggio. E poi dice no alle speculazioni.
Il petrolio frena la corsa, ma resta l'emergenza. Peggior crisi di sempre. Da Repubblica: il greggio sopra i $110 al barile, gas in rialzo, borse in rosso. Più danni che negli shock del 73, del 79, del 22. Francesco Manacorta da Doha fa l'analisi dello scenario che abbiamo davanti, ed è uno scenario che non cessa di stupire per le sue profondità di conseguenze.
Su Avvenire si parla appunto dello stretto di Hormuz, di come Teheran si sia reso conto che si tratta di uno strumento duttile che gioca su due diversi registri: esternalizzare i costi del conflitto a livello globale e continuare a fare cassa e intessere relazioni politiche. C'è poi una notizia però importante che ci dà Paolo Viana, sempre da Avvenire: per 9 ore su 10 è il gas a fare il prezzo dell'elettricità. Ecco perché l'Italia sulle bollette rischia grosso. L'Europa rischia ben più dei razionamenti dei voli annunciati in queste ore, se le minacce di Trump non sbloccheranno Hormuz. La ragione è che un incremento dei costi del gas proveniente dal Golfo Persico potrebbe costringerci a razionare anche gli usi industriali e civili dell'elettricità. Il prezzo dell'elettricità che consumiamo nasce attraverso delle aste che sono condizionate al valore del gas. I prezzi della maggior parte delle importazioni di gas dell'Unione Europea, anche sotto contratti a lungo termine, sono indicizzati al mercato spot del gas o del petrolio.
E sì, basterebbe come sempre avere più rinnovabili. Rischia austerity il piano, taglia i consumi in caso d'emergenza, più smart working, targhe alterne, condizionatori diminuiti di un grado, dove possibile appunto lo smart working. C'è il piano d'emergenza del governo in caso di razionamenti del carburante, lo leggete su Il Giorno.
Il Domani ci segnala che la crisi la pagano i fornitori, così la grande distribuzione sfrutta la guerra. Ci parla dell'aumento dei prezzi legati ai trasporti.
E poi basi militari, Crosetto invoca i trattati, il silenzio sugli USA. Il ministro della difesa ieri è andato in aula: sempre concesse da ogni governo le basi militari, serve l'unità. Si è anche molto offeso Crosetto del fatto che le opposizioni lo attacchino, ma come, il momento è storico, ve l'ho spiegato e voi non state con noi, sganciarsi senza dirlo, Meloni è in fuga da Trump, domani il Presidente del Consiglio sarà in Parlamento a fare la sua relazione e poi il debole allarme della UE di fronte alle minacce di Trump, addirittura all'uso dell'atomica, è preoccupata solo della crisi energetica, l'editoriale sulla stampa di Paolo Gentiloni, il conflitto è un regalo a Putin.
Il Fatto Quotidiano invece apre sul pentito amico, parla dei contatti in Lega e Forza Italia, non solo Meloni, contro report, Fatto e chi dà la notizia. Molteni è un mio amico, l'uomo dei Senese a Milano citò il leghista che dice forse lo portai alla Camera, insomma i verbali con i politici sono omissati. Comunque sta continuando a parlare Gioacchino Amico, l'uomo che è indagato dalla procura di Milano. Meloni attacca i media, non solo Fratelli d'Italia, nelle parole del pentito Amico tutta la rete dalla Lega a Forza Italia.
Sì, ho la tessera del partito, così il pentito rivelò i rapporti con la destra. Anche su Repubblica c'è una lunghissima inchiesta con i volti di Mario Mantovani, Carmela Bucalo e Paola Frassinenti, tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia che secondo la Procura di Milano erano in relazioni di affari o di comunque diciamo relazioni con il boss mafioso. Loro non sapevano ovviamente che fosse un boss mafioso, erano lì per fare dell'epoca del Covid affari.
Sono le 7.14, la linea passa a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione, notizie da Milano e Lombardia, noi torniamo invece dopo il giornale radio.